Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, domenica in letare, in cui la Chiesa ci invita a gioire anticipatamente della Pasqua, è per questo che in questa domenica, che segna a metà del cammino quaresimale, i paramenti liturgici possono essere rosacei, stare a significare appunto proprio questo momento forte, metà quaresima, in cui ci proiettiamo con slancio di amore e anticipiamo già nel nostro cuore la Santa Pasqua, nella celebrazione di questa liturgia della parola che mette come centro davanti a noi il grande amore di cui ci ha parlato San Paolo nella seconda lettura, dove ci ha detto: fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere in Cristo. E di questo stesso amore ci ha parlato Gesù nel Vangelo, e ce ne ha parlato ancora prima della seconda lettura il libro del Vecchio Testamento che abbiamo letto dalle cronache, in cui l'uomo biblico riflette sulla storia e comprende a distanza di secoli, a distanza di anni, comprende questo grande amore con cui è stato accompagnato nello sviluppo della sua esistenza. E legge alla luce di questo grande amore anche gli eventi più dolorosi della storia del suo popolo: l'esilio, la schiavitù, l'amarezza, dolori tremendi vengono riletti alla luce di un amore con cui il Signore li accompagnava e li seguiva. Non so se avete mai sentito dire di quel messaggio di tenerezza che è una poesia, una preghiera, no? In cui la persona dice: ho fatto un sogno, in questo sogno ho rivisto la mia vita che era disegnata su una spiaggia, immaginava la sua vita su una spiaggia con le orme che segnavano i passaggi della sua vita. E dice: come mai, Signore, nei momenti più duri, nei momenti più difficili, nei momenti della prova, vedo che le tue orme non ci sono, mentre prima sono sempre appaiate le mie orme con le tue, nei momenti difficili ci sono solo le mie orme. E Gesù che risponde: cioè figlio, guarda che ti sbagli, che quelle orme non sono le tue, sono le mie, perché io ti portavo in braccio, ma tu non te ne accorgevi. E così il popolo di Dio rilegge la sua storia e scopre e capisce l'immenso amore di Dio, prende coscienza del suo peccato, perché vedete, la conoscenza dell'amore di Dio va proporzionato alla conoscenza di noi stessi, e noi che siamo se non poveri peccatori. E il popolo di Dio quindi, conoscendo sempre di più l'amore del Signore con cui è stato accompagnato, prende coscienza della sua peccaminosità, della sua storia di peccato. E questo dovrebbe essere anche per ciascuno di noi questa Quaresima, in cui siamo chiamati a rinnovarci nella conoscenza dell'amore di Dio, nella sempre più profonda consapevolezza di non meritarcelo questo amore, perché è gratuito, come ci ha detto Paolo, per grazia siete stati salvati. E come vi dicevo, questo amore è oggetto anche del discorso di Gesù a Nicodemo. Chi è Nicodemo? È un dottore della legge, è qualcuno che è dentro l'organizzazione sociale e religiosa di Israele, è una persona in alto, che ama il Signore e sente parlare di Gesù e vuole saperne di più, vuole conoscere meglio, però non c'ha il coraggio di apertamente incontrarsi con Lui e ci va di notte, di nascosto, a incontrarsi con Gesù. E nel capitolo terzo di Giovanni noi leggiamo questo dialogo tra Nicodemo e Gesù, e oggi la Chiesa ci pone alla nostra riflessione, alla nostra celebrazione, un brano di questo dialogo in cui Gesù parla a Nicodemo, parla a questo dottore di questo grande amore del Padre. Cioè, qual è questo grande amore del Padre? È quello che ha dato suo figlio, ha consegnato suo figlio. Perché? E qui c'è l'oggetto, proprio un oggetto fondamentale della nostra fede, che noi siamo chiamati ad assimilare, a vivere, a far nostro, a testimoniarlo, perché il Padre ama l'umanità. Ha consegnato il Figlio perché il Padre ama l'umanità. E che cosa chiede a noi, che abbiamo ricevuto, accolto il suo Figlio, che non siamo di quelli che si sono nascosti, come dice Gesù, viene la luce ma le tenebre si nascondono perché non vogliono essere rivelate nei loro misfatti, nelle loro tenebre, nelle loro malizie, no? Ma voi siete venuti alla luce, voi avete accolto il mistero dell'amore di Dio che si fa conoscere in questa luce, che mi invita a uscire, a farmi vedere, perché la luce mi purifichi e mi chiede innanzitutto di amare questo Padre che ci ama e amare. E quanto è dura questo comandamento, amare questo mondo, questa povera umanità che è amata da Lui, il mondo da odiare, il mondo che il cristiano deve odiare, il mondo che il cristiano deve rifiutare, è il mondo del peccato e gli inganni, le falsità che vengono costruite e in mezzo alle quali molta povera umanità vive squallidamente avvolta. Ebbene, noi dobbiamo rifiutare il peccato, dobbiamo odiare il peccato, dobbiamo però nello stesso tempo amare questo povero mondo, perché per questo povero mondo il Cristo è morto. Oggi qualcuno chiedeva al ritiro che abbiamo fatto, cioè, ma perché il Signore Gesù è morto 2000 anni fa e non è venuto adesso? certe cose non ne possiamo rispondere. Così è stato nella sua volontà, ma in quel momento che cosa c'è? C'è la pienezza dei tempi, che lui muore per tutti, perché lui vuole che tutti siano salvi, tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Lui muore per me, muore per te, muore per ogni uomo, perché ci ama di un amore divino e ci chiede, e questo è dura, è tosta, e ci chiede, se vogliamo accogliere questo amore, vivere nella libertà, vivere nella grazia, vivere nella gioia, ci chiede di fare lo stesso, di essere duri, durissimi, intransigenti, fermi, seri con il peccato. Guai a noi se sul peccato ci ridiamo su. Guai a noi se banalizziamo il peccato, per il peccato lui è morto in croce. Ma un amore grande, un amore senza paletti, senza riserve, per questa povera umanità che siamo chiamati insieme con lui a salvare. Questa è la missione della Chiesa, mettersi sulle porte dell'inferno, perché nessuno sulle porte dell'inferno, perché nessuno ci entri. Ma chi si mette sulle porte dell'inferno perché nessuno ci entri? Chi ha capito di essere stato salvato dall'inferno? Ci abbiamo mai pensato che l'amore di Gesù ci ha strappato dall'inferno, che ci siamo meritati con i nostri peccati? Perché una volta Gesù fece una domanda che io rimbalzo a voi e rimbalzo a me: chi di voi è senza peccato? Chi di voi non ha conosciuto la giusura? Chi di noi non ha riconosciuto il no? Chi di noi non ha conosciuto la tenebra dell'avvolgimento in se stessi, nella propria comodità, nella propria superbia, nel proprio piacere? Chi di noi non ha meritato l'inferno? Perché si merita l'inferno chi sciupa la sua vita così. Primo, perché offende Dio, e secondo, perché offende se stesso. Chi ha capito questo? Chi ha capito che lui è morto per strapparlo dall'inferno? Allora sa mettersi davanti all'inferno, perché non vuole che suo figlio ci entri, perché non vuole che suo fratello ci vada, perché non vuole che il suo amico faccia gli sbagli che ha fatto lui. Ecco l'amore. E chi non ha capito che l'amore di Gesù l'ha strappato dall'inferno non riuscirà neanche a capire questa parola che Gesù dice a Nicodemo di notte. Che bella figura questo di Nicodemo, così timido, però dopo che ha fatto questo colloquio, lui che si vergognava di Gesù, quando hanno cominciato a fare congiure, quando hanno cominciato a volerlo mettere in prigione e a volerlo uccidere, lui si alzerà e dirà davanti a tutti senza paura: ma scusate, questo uomo ha diritto di essere processato, ha avuto il coraggio di difendere Gesù. Il suo incontro è iniziato di notte, ma poi viene alla luce. E se qualcuno di noi ancora sta nelle tenebre, nella timidezza, se qualcuno di noi ancora non ha il coraggio nel suo luogo di lavoro, nella sua famiglia, nel suo ambiente che frequenta, di far vedere che lui è un cristiano, di quelli che mangia la comunione, di quelli che lo amano, ecco Nicodemo, che ci aiuti a non avere paura, vergogna. E farà ancora di più Nicodemo, farà ancora di più. Andrà a chiedere il corpo morto di Gesù. Che coraggio! Però ha iniziato timidamente. E quindi anche noi che siamo timidi, noi che siamo ancora indietro, ecco, guardando l'esempio di questi santi, dobbiamo rincuorarci e dire: anche io voglio diventare un Nicodemo forte. E come vi dicevo, se Se io non ho la consapevolezza di essere strappato dall'inferno, come farò a capire questa frase di Gesù che dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Che cosa vuol dire? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto? Un minimo di cultura biblica. Oggi dicevo, o ieri, qualche conferenza, ieri, dicevo: ma ci siamo mai confessati nel sacramento della confessione? Che non ho usato la mia intelligenza per conoscere Dio. Mi sono mai messo in ginocchio davanti a Lui e dire: Signore, Tu mi hai dato tutto. Mi hai dato un'intelligenza che fa di me qualcosa di spettacolare, superiore agli animali, e io non l'ho mai usata per Te, per conoscerti. Mi sono riempito di tante chiacchiere, di tante parole, di tante cose vuote. Ho sciupato il mio tempo nella vanità e non ho mai avuto il tempo di prendere un catechismo e studiare chi sei tu, cosa vuoi da me, cosa sono chiamato io. Fratelli e sorelle, questi sono i peccati, ma cosa ci andiamo a raccontare al sacerdote? Questi sono i peccati. Mancanza di amore fondamentalmente, da cui nascono poi tutto il resto. Tutto il resto nasce da questa noncuranza, da questa indifferenza verso colui che ci ha detto che dobbiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, il primo comandamento. È chiaro che se io non ho mai letto il libro dell'Esodo non posso capire quello che ha detto Gesù. Perché lì nel cammino verso la libertà si stufarono della manna, sempre questo cibo. Oh Signore, non ne possiamo più. Erano stufi, volevano tornare in Egitto. E vennero quei serpenti e morivano uno dopo l'altro, morsicati dai serpenti. Sapete cosa vuol dire morsicati dai serpenti? Io sono nato in Africa, lo so, la paura che avevamo dei serpenti, piccolini, ma se ti mordeva ce n'era uno che si chiamava Sette Passi, sei morto. Possiamo mai capire chi è Gesù e che cosa Lui ci dice se non abbiamo capito che l'inferno scorre nelle nostre vene quando abbiamo morsicato il peccato? Quelli sì che lo capivano, stavano morendo e Mosè fece questo serpente e disse loro: chiunque sia stato morsicato e lo guarda sarà salvato. Figuratevi come lo guarda, immaginate di essere morsicato da un serpente, stato morso da un serpente, e che avete pochi secondi da vivere, o anche pochi minuti, e vi dicono: se tu lo guardi sarai salvato. Lo guardereste, eh? Ma che cos'è la vita materiale? Oggi ci siamo, domani no, siamo come l'erba del campo. Quando tu hai mangiato il peccato, il veleno mortifero della dannazione è entrato nel mio cuore. L'inferno è iniziato lì, mentre tu mangiavi quel peccato. E l'inferno è la morte eterna, e Lui è venuto per strapparci dalla morte eterna. Perché non lo guardi con amore? Perché non lo guardo con amore? Perché non lo guardo con speranza, con confidenza, con fiducia? Perché non ho la coscienza di essere nella morte. Non ho la coscienza di essere nella morte. Se non lo guarderei, i miei occhi sprizzerebbero amore, confidenza, fiducia. E questa fiducia, questa confidenza la Chiesa vuole fare sprizzare oggi dai nostri occhi. Guardatelo così con amore. E quando lo riceviamo nella Santa Comunione, io alle volte mi metterei a gridare, quando si prende e si mangia così come se fosse una caramella: è Dio che ti salva, guardalo con amore. Perché la tua salvezza avviene in uno sguardo d'amore. Come guardavi la tua fidanzata? Come guardavi i tuoi figli? Non è nulla quello sguardo in confronto a quello sguardo che il Signore chiede a te. vuole il tuo sguardo di amore, perché lui con amore ti ha guardato e ti ha guardato dalla croce. Perché quando Gesù è morto, mentre lui moriva, umiliato, sbeffeggiato, sputacchiato, deriso, mentre lui moriva, in quei suoi occhi vedeva te, vedeva me, perché per me moriva sulla croce, e mi chiede uno sguardo di gratitudine, uno sguardo di riconoscenza, uno sguardo di fede, e in quello sguardo mi salva. E questo sguardo oggi la Vergine Maria vuole far suscitare in ciascuno di noi, perché cambi la nostra vita. Oggi nel ritiro con gli sposi parlavamo di questo, il livello basso. Che cos'è la vita cristiana per molti? Cercare di essere persone buone educate, ma no. Il Signore ci chiama alla santità, cioè ci chiama all'amore, un amore grande che ha come sorgente il suo infinito, ineffabile, meraviglioso, inimmaginabile amore, a cui noi attingiamo con tanta superficialità e noncuranza. Le sorgenti della salvezza, che sono i suoi sacramenti, la sorgente di quest'amore, che è quell'Eucaristia che fra poco mangeremo, ecco, che sia essa a suscitare nei nostri cuori questo sguardo, la gioia di Maria, che lì sotto la croce ci ha ricevuto come figli e ci spinge nell'intimo della nostra vita spirituale, ci spinge e ci dice nel silenzio del nostro cuore: guardalo con amore. Amo.